Il problema non è del tutto nuovo di quest'anno, anzi in paesi come gli Stati Uniti si era posto già una decina di anni fa con grande intensità, e in Irlanda il problema anche risale agli anni passati e nel corso del 2009 era già stato affrontato dal Papa insieme ad alcuni dei vescovi irlandesi, e il Papa aveva annunciato la sua lettera ai cattolici dell'Irlanda su questo tema. Però è vero che nel corso dell'anno il problema si è posto con forza anche in altri paesi europei, e questo ha suscitato notevole reazione e notevole sconcerto. Il Papa ha fatto molti atti e molti interventi che sono stati esemplari su come affrontare e con quale spirito affrontare questo problema. Ha dimostrato con l'ascolto delle vittime in varie occasioni l'atteggiamento della prontezza ad ascoltare, a capire, a partecipare alla sofferenza. Ha invitato in molti casi la Chiesa a un rinnovamento profondo. Ricordiamo il discorso finale dell'anno sacerdotale che ci ha toccato tutti molto profondamente. Poi ha anche incoraggiato concretamente tutti quelli che si impegnano nel campo della prevenzione, del risanamento di queste ferite. Quindi siamo sulla buona direzione per superare il dramma di questo scandalo che ha ferito profondamente tante persone, ma che deve essere preso come occasione per un rinnovamento, per una capacità di ascolto, per una riflessione in profondità su tutti i temi, non solo della santità sacerdotale, ma anche quanto riguarda la tematica della sessualità e del rispetto della persona nel mondo di oggi, in cui tante volte questo rispetto manca, soprattutto per quanto riguarda la dimensione della sessualità e dell'affettività. Da questo grande dramma io spero che possa venire per la Chiesa un impulso di rinnovamento e anche di impegno su frontiere più approfondite per un servizio alla dignità della persona umana, alla santità della vita.
Il Papa dedicato alla libertà religiosa il messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, un tema di drammatica attualità vista anche la recrudescenza delle persecuzioni anticristiane.
Noi di solito, pensando alle persecuzioni e alle difficoltà dei cristiani, guardiamo principalmente ai paesi del Medio Oriente, però purtroppo è vero che anche in tante altre regioni del mondo ci sono problemi. Pensiamo ai fatti che ci sono stati in India, ma anche in Filippine, in altre parti dell'Asia, e ciò che ci ha molto addolorato, in particolare in questi ultimi mesi, i problemi posti alla libertà di religione, di coscienza per i cristiani nella Cina, su cui vi sono stati alcuni interventi importanti e anche molto espliciti da parte delle autorità vaticane. Però il documento per la Giornata della Pace di quest'anno ha anche invitato ad allargare lo sguardo pure sull'Occidente, sulle società secolarizzate. Il tema della cristianofobia è stato usato per la prima volta, è qualcosa che riguarda anche i nostri paesi e le nostre culture. Questo tentativo di emarginare, diciamo, dalla vita pubblica in particolare, i segni cristiani e le espressioni della vita cristiana. Allora insistere sul fatto del diritto di praticare esplicitamente, liberamente la fede cristiana in tutte le aree del mondo, anche in quelle dei paesi secolarizzati, come contributo alla vita buona della società, è stato uno dei messaggi, come sappiamo, più significativi del Santo Padre durante il viaggio del Regno Unito, ed è stato molto ascoltato, in particolare nel discorso di Westminster Hall.
Uno dei momenti forti nella vita della Chiesa del 2010 è stato il Sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente. Anche in questa occasione il Papa ci ha ricordato, come lo fa costantemente, quanto i cristiani, e non solo in Terra Santa, siano promotori di riconciliazione, costruttori di pace.
Sì, anche se purtroppo ci sono stati anche dopo il sinodo segni di violenza e di difficoltà per i cristiani, ricordiamo l'attentato della chiesa di Baghdad, il sinodo ha dato una impressione di vitalità, di impegno, di desiderio di testimoniare attivamente da parte dei cristiani dei diversi riti e delle diverse comunità nella regione. Quindi è stato anche un segno di speranza, nonostante le difficoltà che perdurano. addirittura. No?
Benedetto XVI ha compiuto molti viaggi quest'anno, 4 in Italia, 5 internazionali. Quello nel Regno Unito, come lui stesso ha affermato, resta memorabile anche per la beatificazione di John Henry Newman.
La figura di Newman è stata importante in questo viaggio. La figura di Newman per questo pontefice è una figura di significato cruciale per il rapporto fra fede, ragione e spiritualità. E nell'ultimo discorso alla Curia Romana il Papa ha messo in rilievo un aspetto in più che non aveva approfondito durante il viaggio nel Regno Unito, cioè quello della coscienza. Che cosa significa la coscienza per il cardinale Newman come criterio di guida nel cammino della ricerca della verità? Ecco, quindi la personalità di Newman, soprattutto per il mondo anglofono, ma anche per la Chiesa universale, certamente viene proposta dal Papa come una figura luminosa per un tempo in cui bisogna trovare con difficoltà ma con costanza il cammino in mezzo a un dibattito culturale, religioso, spirituale, molto impegnativo.
Tra le decisioni di largo orizzonte prese dal Papa quest'anno c'è l'istituzione di un dicastero per la nuova evangelizzazione. Pensiamo anche alla formula del cortile dei gentili riproposta da Benedetto XVI per gli uomini del nostro tempo.
Certamente la costituzione di un nuovo dicastero è stata forse un po' una sorpresa, perché non si pensava che occorressero nuove istituzioni nell'ambito della Curia Romana, però è un messaggio molto chiaro, un messaggio proprio della priorità dell'annuncio, della missione della Chiesa come missione di annuncio del Vangelo, sempre attraverso i tempi, anche in situazioni difficili. Il Dicastero della Nuova Evangelizzazione è un messaggio specifico, ma deve lavorare, diciamo, nel contesto della più ampia missione della Chiesa, tematizzando proprio l'annuncio esplicito del Vangelo nel mondo di oggi.
Lei ha definito il libro intervista Luce del Mondo un atto di vero coraggio comunicativo. Qual è la sfida che, secondo lei, Benedetto XVI lancia agli operatori della comunicazione, un fenomeno questo che contraddistingue, quasi definisce l'era in cui viviamo?
Noi continuiamo a scoprire le caratteristiche specifiche del Papa Benedetto XVI nella direzione della comunicazione. Vi era un po', diciamo, l'idea che fosse un Papa non comunicativo rispetto al suo grande predecessore. In realtà sta trovando delle formule che sono sue caratteristiche, ma nuove anche da parte di un Papa per comunicare il messaggio. Pensiamo allo stesso libro Gesù di Nazareth, di cui stiamo attendendo il secondo volume e poi speriamo di avere anche il completamento con un terzo volume. Un libro di carattere teologico spirituale scritto personalmente da un Papa teologo è anch'esso una grande novità di questo pontificato. E ora il libro intervista è anche una novità. Questo dice certamente la riflessione e la ricerca da parte del Papa di trovare le vie adatte e consone anche alla sua personalità comunicativa. Vorrei aggiungere anche le altre forme classiche della sua comunicazione, che sono le omelie, le catechesi o i grandi discorsi, ma le omelie in particolare qualificano il servizio di questo Papa come un grande contributo alla sintesi fra teologia e spiritualità per la Chiesa di oggi. È un maestro anche di omiletica per la Chiesa intera.